ma soprattutto fu in meraviglia il colosso del sole in Rodi. Egli fu alto 70 braccia. Dicono che egli fu fatto in 12 anni e che costò 300 talenti. Nella medesima città sono altri 100 colossi minori di questo, ciascuno dei quali basterebbe da sé a nobilitare il luogo dove fosse.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e come sempre oggi sono qui in compagnia del faraone di Ostia, Costantino. Ciao Costantino!
Grazie Rick, bentornati a tutti e ciao anche a te Rick ovviamente, grazie dell'epiteto che è sempre ben ricercato da parte tua.
Beh, insomma, mi sembrava appropriato perché oggi, in chiusura del nostro mese dedicato ad Alessandro Magno, tra le altre cose parleremo insomma anche dell'Egitto post-alessandrino, che insomma è un contesto molto interessante, e anche di l'eredità un po' che ci ha lasciato Alessandro, sia in termini politici che insomma anche un po' in termini culturali, ma ci arriviamo piano piano. Iniziamo con una piccola panoramica della situazione successiva alle guerre che sono, diciamo, intercorse tra tutti i vari successori di Alessandro e che di fatto hanno smembrato il suo impero in diverse parti. Com'è la situazione?
Esatto, allora, come abbiamo insomma accennato, no, nell'ultima puntata, quello che succede dopo la morte di Alessandro è praticamente un vespaio di decine di anni. Ci sono insomma una serie di guerre che vengono in totale, no, definite la guerra dei diadochi, e che portano fondamentalmente allo smembramento di quell'impero enorme che Alessandro aveva costruito e che in realtà sperava rimanesse unito sia politicamente che culturalmente. Questo non accade, almeno in una parte, ed effettivamente alla fine della guerra dei diadochi abbiamo una divisione in tre o quattro grossi regni. Quello più tra i più importanti ovviamente c'è la dinastia tolemaica in Egitto, quindi i successori poi di Tolomeo, che era uno dei diadochi, quella di Seleuco, la dinastia Seleucide in Siria e Mesopotamia e in tutta la Persia, e poi quella di Antigono, cioè la dinastia Antigonide in Macedonia e in Grecia. E questo è alla fine al 301 dopo la battaglia di Ipso. Nella realtà dei fatti poi successivamente ci sono i regni si smembrano ulteriormente, per esempio dopo la battaglia, una battaglia di Corupedio, si formano due regni, il regno di Macedonia, quello dell'Asia anteriore, che quindi viene stacca in due parti la dinastia Antigonide, e poi formalmente quello d'Egitto. Nel 263 soltanto sorge un regno indipendente, sempre in Asia Minore, in una regione della Turchia, che si chiama il regno di Pergamo, che sarà molto importante per i nostri buoni romani, perché saranno degli alleati fondamentali nella guerra di conquista che avverrà dopo, sotto la dinastia degli Attalidi, e poi alla fine, come diciamo ciliegina sulla torta, una inizialmente satrapia dell'impero Seleucide, la Battria, diventa un regno a sé stante, autonomo, sotto Diodoto. Quindi alla fine di tutto abbiamo 7-8 regni diversi su quello che prima era un gigantesco impero solitario. Quello che però rimane, diciamo, delle volontà di Alessandro è una formale unione culturale, nel senso che i conquistatori non rimangono soltanto un'elite, no, che domina e basta senza spartire nulla, anzi diciamo che c'è una vera e propria colonizzazione di questi regni, una fusione tra i popoli che porta sostanzialmente a una cultura mista che viene definita la cultura ellenistica e che in realtà dominerà per tanto e tanto tempo. Perché? Perché oltre al secolo in cui questi regni rimangono formalmente autonomi, fino diciamo alla conquista romana per molti di questi, In realtà questa cultura continua per tutto il periodo della dominazione romana. Perché? Perché i romani, che come ben sappiamo, Riccardo, erano molto ansiosi, no? di nuove scoperte, oltre che di nuove conquiste, assorbono totalmente questa cultura. Purtroppo ci dispiace per il buon Catone, no? Il censore, che
se ne farà una ragione, dai.
Esatto, purtroppo è morto, insomma, alla fine, capendo che aveva perso la sua grossa battaglia, no? La sua grossa battaglia culturale di tradizioni, e quindi dura anche in tutto il periodo. E infatti noi distinguiamo due fasi ellenistiche: la fase ellenistica, diciamo macedone o comunque quella precedente ai romani, e poi quella romana, che dura sostanzialmente fino alla fine dell'impero romano d'occidente. Quello che è necessario capire, ovviamente, è che tutto questo è possibile soltanto in un modo, ovvero definendo una e una sola lingua, la lingua della cultura.
Sì, assolutamente. Diciamo che è un po' una conseguenza importante, forse una delle più importanti, dell'epopea di Alessandro Magno. In realtà, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, o a Filippo quel che è di Filippo in questo caso, perché già il padre, insomma, aveva un po' iniziato, no? con quest'opera, e è un po' una vera e propria rivoluzione linguistica che, insomma, ha luogo in quel contesto lì. Infatti compare un tipo di greco, insomma la koinè, che non dobbiamo immaginarci, insomma, come una lingua greca unica e uniforme, parlata o scritta, che, insomma, di punto in bianco soppianta tutte le altre forme di greco. Ovviamente non è così, anche se c'erano comunque molte forme e diversi dialetti, e alcuni di questi sono stati effettivamente soppiantati, ma più come una sorta di lingua franca che contribuisce a creare un ideale astratto in tutto il Mediterraneo centro-orientale, che, insomma, è già ellenizzato. Questa lingua, che è basata sul greco attico, quindi, insomma, quello che potrebbe parlare un greco dalle parti di Atene, ha un po' unito il mondo che parlava già greco, forse molto di più di quanto Alessandro non avesse potuto fare politicamente, in particolar modo per quanto riguarda la letteratura e la cultura in generale. Il greco quindi diventa una specie di lingua delle persone che vogliono essere associate a un certo status. Chi vuole contare da questo punto di vista deve assolutamente conoscere il greco. Possiamo trovare in questo esempio alcune similitudini con il mondo arabo. Per esempio, ovviamente parlo del Medioevo, parliamo di un periodo, insomma, molto diverso, però l'arabo in quel caso era la lingua del Corano, la lingua dell'elite, e quindi se volevi far parte di un certo tipo di persone, di funzione all'interno del tuo mondo, dovevi in qualche modo parlarlo. La koinè rimarrà in auge abbastanza a lungo, fino alla sua trasformazione verso il greco medievale, che in realtà non ne incorporerà moltissimi elementi, e che è anche il motivo per cui in realtà il greco antico e il greco moderno sono così diversi, no? Perché di mezzo c'è questa componente importante del greco medievale. Questo forte senso di cultura comunque rimase a lungo e sarà parte integrante dei greci stessi, che sapevano benissimo, diciamo, di questa loro, tra virgolette, superiorità culturale anche negli anni successivi. C'è un aneddoto che non ha a che fare con la lingua greca in sé, ma che secondo me è importante per capire quanto i greci si sentivano parte di un certo tipo di cultura, molto più degli altri e molto più anche dei romani, che sono poi protagonisti di questo aneddoto. Siamo durante le guerre pirriche tra il 280 e il 275 a.C. e Roma affronta la minaccia di Pirro. Ne abbiamo parlato, insomma, abbondantemente quest'estate, andate a recuperare le puntate. Insomma, a un certo punto di questa fase i romani si ritrovano ad affrontare Taranto, che era una colonia greca. Come tutte le colonie greche, no, avevano comunque una forte identità culturale della loro madrepatria, mettiamola così. Prima di sollevare le armi contro Taranto, insomma, in un contesto che adesso non sto qui a ripetere, Roma manda delle ambascerie guidate da un senatore che si chiama Lucio Postumio per trattare su una possibile pace. Insomma, Postumio prende la parola all'interno di un grande teatro di fronte alla città, tutta la città di Taranto, e la gente a un certo punto inizia a deriderlo, fondamentalmente. Perché inizia a deriderlo? Perché parlava un greco orribile. Insomma, l'umiliazione fu tale che Lucio Postumio e i suoi, diciamo, ambasciatori vennero piano piano condotti fuori dal teatro, quando a un certo punto un certo Filonide, ubriaco marcio, decide di rincarare la dose. In che modo? Praticamente urinando sulla toga dell'ambasciatore. Questa cosa gli causa una standing ovation totale, perché la gente, ovviamente tutti i tarantini, applaudono contenti di questo sgarbo. Ovviamente Postumio non la prende benissimo e Dionigi di Alicarnasso ci riporta le sue parole, che sono le seguenti: ridete finché potete, tarantini, ridete, perché in futuro a lungo dovrete versare lacrime. Postumio infatti torna a Roma, mostra ai concittadini la toga sporca, insomma, di urina. E il resto, poi, insomma, lo sapete già, ma piccolo spoiler, non finisce bene per Taranto.
Anche perché ai romani alla toga non ci tenevano un pochino, ma proprio poco, no? Con tutta la storia, esatto, di come doveva essere agghindata, sistemata addosso. Come... cioè, non è proprio il massimo dell'idea di
non una scelta questo... felice, diciamo, esatto, del bersaglio, esatto, da parte di Filoni. Comunque, vabbè, a parte questo... che insomma vi ho raccontato un po' così anche per ridere, per molto tempo anche a Roma il greco comunque sarà la lingua della cultura, gli insegnanti insegnavano in greco, se eri un uomo di cultura dovevi parlare il greco, dovevi parlarlo bene, lo dovevi conoscere. Cesare stesso, insomma, per fare un esempio illustre, noto da tutti, si dice usasse la stessa lingua greca nei momenti in cui comunque voleva dare particolare enfasi al discorso. Infatti, insomma, le famosissime sue ultime parole, no? Anche tu, Bruto, figlio mio, Svetonio e Cassiodione ci dicono essere state proprio dette in greco, quindi insomma una lingua adatta per i momenti importanti. Ovviamente, al di là, insomma, di questa parentesi della lingua, che è un po' un'eredità culturale di Alessandro, che si unifica o che in qualche modo prende la sua forma e viene tramandata anche in futuro, ovviamente anche gli attori politici sono molto importanti e molti di questi, insomma, sono anche proprio nel mondo greco.
Assolutamente sì, e va detto che quello che succede successivamente ad Alessandro, ma in realtà già durante il periodo di Alessandro, è sostanzialmente una grossa trasformazione della società di cui Alessandro aveva cominciato a far parte, ovvero la società ellenica, dovuta soprattutto al fatto che il concetto di città-stato, la polis, no? Quello che l'età classica del mondo greco, di cui parleremo, no? In separata sede con una serie a parte, Riccardo, concedimi di fare questo... Vabbè, sì, uno spoiler per la seconda stagione ci sta, dai.
Vabbè, dai. Okay.
Comunque, a parte questo, c'è, insomma, un cambiamento di identità e una perdita di importanza di quel sistema anche politico, sociale e culturale, magari chiuso verso l'interno, ma che aveva permesso alle polis di essere molto importanti dal punto di vista politico e riuscire anche a dominare, no, gran parte dei territori su cui poi avevano influenza. Basti pensare comunque alle varie leghe fatte da Atene e quant'altro. E tutto questo discorso per dire che quando Filippo e poi Alessandro arrivano a imporre il loro dominio sulle polis, lo fanno perché quel modo di pensare il mondo era ormai al tramonto. E grazie all'azione di Alessandro e a quello che poi succede successivamente, questo viene completamente verificato e si passa effettivamente a una trasformazione politica, un passaggio di politica da quello delle città-stato a quello di grosse monarchie, delle quali, insomma, vi ho accennato, quindi magari quella in Egitto, quella nella zona della Siria, quella in Macedonia e in Grecia, e sono sostanzialmente grandi monarchie che sono accentrate attorno alla figura del regnante, che praticamente è divinizzato. Quindi questo è anche frutto dell'avvicinamento della cultura greca classica a tutte quelle culture indigene che sostanzialmente poi venivano unite da quella Persia che Alessandro aveva conquistato. Quindi in Egitto ovviamente i sovrani diventano faraoni o diventeranno faraoni, nella Siria e in quei territori lì del vecchio regno persiano ovviamente si fanno accostamenti con i grandi re e quant'altro. Quindi questa grossa trasformazione prende piede da prima dell'arrivo di Alessandro, ma dopo Alessandro avviene, insomma, in maniera definitiva. Tutto questo cambiamento però porta anche dei benefici. Perché? Perché queste monarchie ovviamente per andare avanti avevano bisogno, allargandosi le regioni da controllare, avevano bisogno di una burocrazia molto grande e informata e organizzata, che portò quindi anche una evoluzione sia economica che sociale. Perché? Perché ovviamente la burocrazia voleva molti uomini potenti e capaci che potevano aiutare il re a prendere, insomma, tutte quelle decisioni in amministrazione e in politica, e che quindi insomma aumentano la società molto di più di essere un piccolo centro che prende le decisioni per quella piccola parte del mondo. Questo che porta, ovviamente, oltre questa evoluzione economica e sociale, come si sa, quando ci sono esplosioni, insomma, arricchimenti e quant'altro, c'è anche un'esplosione culturale. Esplosione culturale che porta all'avanzata di altre grandi città. Atene rimane sempre il centro, anche non soltanto nominale, ma anche effettivo della cultura. Basti pensare che le due più grandi scuole filosofiche dell'età ellenistica, l'epicureismo e lo stoicismo, comunque hanno la sede centrale, diciamo, ad Atene, però in realtà altre grandi città sorgono in questi regni. Le più importanti ovviamente sono Antiochia di Siria, che è chiaramente la città capitale sostanzialmente del regno dei Seleucidi, e sarà molto importante successivamente perché ovviamente è una delle più grandi città del regno Seleucide e sarà una grossa avversaria di Roma quando arriverà il momento. È una grossa città, arriverà a circa 500.000 abitanti, quindi per i tempi, insomma, si sta parlando di grossi numeri, come Alessandria d'Egitto, sulla quale idea era stata costruita. Sarà una città cosmopolita, si parla di studenti che arrivavano dalla Fenicia, dalla Palestina, dall'Egitto stesso, da Cipro, dall'Arabia, dalla Cilicia, quindi dappertutto. Ovviamente si trovano tutti i tipi di arti possibili e immaginabili. Insomma, diventa una città molto importante. Un'altra città molto importante di questo periodo è sicuramente Rodi. Ovviamente abbiamo letto, no, all'inizio una citazione di Plinio il Vecchio che parla del colosso di Rodi, e è solo una delle più importanti cose di cui Rodi è protagonista in questo periodo. Una città che è stata a lungo tempo sotto il dominio prima persiano e poi successivamente macedone, alla fine, durante la guerra dei Diadochi, si avvicina culturalmente e commercialmente con Tolomeo, con i Tolomei d'Egitto, e forma proprio una lega rodo-egiziana. Grazie a questa lega, da cui poi però si distacca successivamente, nonostante i vari tentativi di assedio di altri regni più grandi, riesce a resistere, diventa un importantissimo centro marittimo, commerciale e culturale, tanto che può, a un certo punto della sua storia, combattersela nel Mediterraneo con Cartagine, che, come abbiamo ampiamente detto, era un centro molto molto grosso e molto molto importante nel Mediterraneo. La città però, dal punto di vista culturale, insomma, è floridissima in tutti i campi. Insomma, tra le più famose scuole ci sono quella di filosofia, di scienza, di letteratura e anche di retorica, con cui tra l'altro rivaleggiava con quelle egiziane. La più importante e sicuramente famosa è però la sua scuola di scultura, di cui ovviamente il Colosso di Rodi è un esempio massimo, che è stato fatto successivamente a uno di questi grandi assedi a cui Rodi è scampata. È una statua del dio Sole, che secondo loro aveva protetto gli abitanti di Rodi da questo importante assedio. Sappiamo che Rodi, per esempio, tanto per dirne una e per ritornare sempre ai romani, fu un importante centro di preparazione per quei giovani romani che, come hai detto tu, no, dovevano imparare il greco, dovevano sapere perfettamente il greco, e quindi andavano a studiare retorica e filosofia proprio a Rodi. Due più importanti, mi viene da dirli così, perdonami Riccardo, e hanno avuto lo stesso maestro, Cesare e il nostro buon Cicerone. Tanto che, peraltro, Plutarco ci dà questa chicchetta che Cesare, nonostante fosse molto molto bravo, aveva sempre messo in secondo piano la sua abilità come retore, diceva che, sostenendo che gli andava bene essere il secondo retore più bravo a Roma, perché doveva concentrarsi sulla vita politica e su quella militare, quindi doveva essere più impegnato a combattere le guerre piuttosto che a fare importanti discorsi. Lasciava volentieri, no, il primato a qualcun altro.
Infatti, certo, Cicerone si è fatto un po' prendere la mano, da questo discorso.
Sì, no, quello sicuramente, però insomma, dai, detto.
Non so se hai capito la battuta.
Sì, 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 l'ho capita. Però insomma, va detto, per difenderlo una volta tanto, no? Che comunque male non aveva fatto il ragazzone.
Pensaci tu a difendere Cicerone, che sennò con me
che a te non va, lo so, ho capito. Comunque, un'altra invece città importante di questo periodo, e che poi sarà importante anche all'interno della conquista romana, è sicuramente Pergamo, e più in generale il regno di Pergamo, che si forma in realtà quando Lisimaco, che era uno dei diadochi di Alessandro Magno, dopo la battaglia di Ipso, sceglie questa città e fortifica l'acropoli per metterci il suo tesoro, per tenerlo al sicuro. Un tesoro di oltre 9.000 talenti. Custodia un certo Filetero, che era metà greco, metà paflagone, e praticamente però, quando Lisimaco fu sconfitto da Seleuco I, Filetero passa dalla parte di Seleuco, e quindi quest'ultimo lo lascia padrone, a patto che si riconosca suo vassallo. Quindi, pur essendo solo un vassallo, in realtà è considerato capostipite di questa dinastia degli Attalidi, che è quella che poi, fino al momento in cui diventa una provincia romana, regnerà su Pergamo. Però in realtà poi a Filetero succede suo nipote, che poi aveva, insomma, Eumeno I, che rafforza ulteriormente il regno contro i Seleucidi, e sostanzialmente da qui si rende più o meno indipendente con Attalo I. È una città molto importante perché c'è una biblioteca dal punto di vista culturale che rivaleggia con la famosa biblioteca di Alessandria in Egitto, e quindi è comunque un centro culturale e filosofico molto importante, che arriva fino a quando poi, durante insomma le guerre che Roma stava combattendo, l'ultimo re di Pergamo lascia il suo regno in eredità a Roma. E qui parte tutta un'altra storia. Ovviamente tutte queste città e tutti questi questi stati, benché floridi, benché importanti, benché illustri, per come la vediamo noi almeno, no? Da romani conquistatori, non fanno altro che essere in competizione con quella che invece è sicuramente lo stato e più in generale la città che è al centro di questa floridità dei regni ellenistici, che è ovviamente l'Egitto.
Sì, allora, la storia dell'Egitto post-Alessandro è la storia che è legata in maniera indissolubile alla figura di Tolomeo, un amico d'infanzia di Alessandro, membro della famosa cerchia ristretta, quella di cui faceva parte anche Festione. E quindi, insomma, consentimi di partire da lì, perché è importante capire e inquadrare anche il personaggio. Lui...
Te lo consento, anche perché è il mio seguace di Alessandro preferito.
Ah, fantastico.
No, non lo so, tifo per lui, non so perché.
Devo dire anche il mio, uno dei miei preferiti, insomma. Comunque, lui è un uomo fidatissimo di Alessandro, quando è ancora in vita, ovviamente, lo segue ovunque fino alla spedizione in India, quindi proprio gli va dietro in ogni momento, uccidendo il re degli Aspasi, che era una popolazione che aveva dato grandissimo filo da torcere ad Alessandro. Ma, insomma, tra tutti i vari episodi di Tolomeo, che ovviamente adesso non possiamo stare qui a trattare, ce n'è uno che secondo me ci dà la misura di quanto fosse veramente un uomo vicino ad Alessandro. Siamo nel 330 a.C., Alessandro è nel pieno della guerra contro Dario, che ha sconfitto 3 anni prima ad Isso, ma che ora, diremmo così, è latitante. E a un certo punto, insomma, arriva la notizia che il satrapo della Battria, che è una regione che hai nominato anche tu in apertura, e che si trova dalle parti dell'odierno Afghanistan, ha catturato Dario. E che questo satrapo è stato nominato dagli altri barbari, come li chiama Arriano, che è quello che ci racconta questa storia, erede di Dario. In pratica un colpo di stato, vista un po' anche la scontentezza del mondo persiano per le sconfitte subite da Dario. Alessandro ovviamente non può permettersi una cosa del genere, si lancia all'inseguimento, deve assolutamente prendere Dario e ristabilire l'ordine. La sua spedizione va, ma alla fine... Besso, che sarebbe appunto il satrapo di cui stavamo parlando prima, si spaventa del fatto che sta venendo inseguito da Alessandro e uccide Dario, che verrà poi trovato con dei giavellotti appunto conficcati dallo stesso Alessandro. Passa un po' di tempo e Besso inizia a acquisire comportamenti regali. Ci dice che comincia a portare la tiara, si fa chiamare Artaserse, re dell'Asia. Insomma, ovviamente Alessandro deve porre un freno a questa situazione, deve stanarlo e ripristinare la sua autorità. Anche perché, insomma, più passa il tempo, più ovviamente si rischia di vederla sempre più minacciata. Parte, arriva presso un fiume, il fiume Oxo, quello che oggi si chiama l'Amudaria e che passa più o meno dalle parti dell'Uzbekistan, e si prepara a combattere, quando viene a sapere che forse non è più necessario combattere. Perché? Perché forse qualcuno vuole fare le scarpe a Besso. Chi è questo qualcuno? Sono due persone in realtà, Spitamene e Dataferne, che sono due uomini di Besso. Il primo è un luogotenente battriano, il secondo è un capo dei Sogdi, che è insomma un popolo di un'altra regione della Persia di quegli anni. Questi due mandano dei messaggeri ad Alessandro e questi gli riferiscono che, insomma, guarda, se tu ci fai la cortesia di mandarci un contingente e un comandante, allora noi ci consegniamo Besso. Ovviamente in cambio dell'amicizia, si capisce, insomma, non è che viene fatto gratis. Capite che la situazione è molto delicata, perché ci voleva sicuramente una persona di grande fiducia per questa operazione, perché come minimo può essere una trappola, ma poi anche di più, insomma, si può perdere il contingente, si può rischiare anche di peggio, perché immaginatevi un comandante che viene catturato, che non è fidatissimo, che cosa può rivelare, insomma, è un momento delicato. Alessandro decide quindi di affidare proprio a Tolomeo quello che sarà il suo primo incarico da comandante. Gli consegna circa 5.000 tra fanti e cavalieri e gli affida tutta l'operazione. Tolomeo avanza, ci mette 4 giorni per arrivare fino all'accampamento dove Spitamene e Dataferne si trovavano il giorno precedente, e insomma, per capire un po' quello che è successo, leggerei Arriano da qui. Arriano ci dice: allora, Tolomeo apprese che non era affatto sicura la decisione di Spitamene e Dataferne di consegnare Besso. Lasciò i fanti con l'ordine di seguirlo in formazione di combattimento. Egli avanzò con i cavalieri e giunse a un villaggio dove era Besso con pochi soldati. Spitamene e i suoi già se ne erano andati, ovviamente, mi viene da dire, di lì, avendo vergogna di consegnare loro stessi Besso. Tolomeo schierò la cavalleria tutta intorno al villaggio, c'era una specie di muro intorno a delle porte che si aprivano lungo lo stesso muro, e fece proclamare dall'araldo ai barbari che stavano nel villaggio che si sarebbero potuti allontanare senza danno se avessero consegnato Besso. E i barbari accolsero nel villaggio Tolomeo i suoi soldati, ovviamente. Insomma, solo per chiudere su questo aneddoto, per non dilungarmi troppo, Tolomeo fa il lavoro sporco, cattura Besso, per poi dire ad Alessandro quale destino vuole riservare a Besso, cioè gli chiede, gli dice cosa vuoi che ne facciamo. Alessandro gli risponde che lo vuole consegnato nudo e in catene, perché insomma bisogna fargli mancare niente. Tolomeo obbedisce e Besso arriva ad Alessandro che lo interroga e gli chiede perché aveva fatto tutto questo. Besso quindi gli risponde che ovviamente lo aveva fatto per lui, perché così, no, si pensava di poter ottenere la salvezza da Alessandro stesso. Io ti consegno i tuoi nemici e in qualche modo avrò la tua salvezza. Alessandro non la prende molto bene e ordina di fustigarlo e finisce per metterlo a morte.
Non era il coltello più affilato nel cassetto dei cucchiai, Besso?
Non era proprio la cosa da dire, forse. Comunque, questo ci fa capire che Tolomeo era un personaggio molto importante e vicino ad Alessandro e come tale molto influente anche dopo la sua morte. Lo abbiamo detto già nella scorsa puntata, che insomma sarà lui ad impadronirsi della salma di Alessandro e insomma a farla seppellire proprio lì ad Alessandria. Già questo ci restituisce il senso di un sovrano con un certo polso e che infatti fu in grado di costruire una dinastia che durerà molto a lungo e che ha avuto anche dalla sua l'abilità di capire, forse prima di altre dinastie, che l'esperienza di Alessandro era finita e non sarebbe stata più ripetibile, no? Un'unificazione totale sotto un unico dominio. E quindi decise di investire delle risorse nel crearsi un suo dominio indipendente, cercando di consolidare la sua influenza anche nell'area dell'Egeo, come vedremo. Cosa che lo mise in contrasto con Seleuco da subito e che insomma influenzò anche le generazioni successive, fino addirittura all'avvento di Roma, come vedremo. Si parla, tanto per capirci, di 7 guerre siriache in un periodo che vanno dal 274 al 168, quindi insomma più di 100 anni di guerre, parliamo di una...
Come una dire, storia di rancore importante.
Esatto, abbastanza lunga. Ne abbiamo parlato in parte anche quest'estate quando abbiamo discusso di Antioco III. Comunque, al netto delle guerre e della politica, però, l'Egitto tolemaico diventa un centro culturale di un incredibile fervore. Già sotto Tolomeo I, il Tolomeo di cui stiamo parlando, appunto, si ebbe una forte spinta anche grazie all'influenza di un personaggio, un esule attico che si chiamava Demetrio Falereo, che era stato scacciato da Atene e che si era rifugiato proprio ad Alessandria ed era diventato nel frattempo il consigliere di Tolomeo. Grazie alla sua influenza vennero erette infatti tantissime cose, tra cui un santuario molto grande dedicato alle muse, ma soprattutto, forse la cosa più importante di tutte, la celeberrima biblioteca di Alessandria, che aveva il compito di radunare, studiare e preservare tutte le opere più grandi della cultura greca, in particolare del sapere scientifico, perché se ad Atene si diffondeva un po' la scuola filosofica, Alessandria cominciava a diventare un punto centrale appunto di tutto ciò che riguardava la scienza. Vennero a insegnare qui dei personaggi del calibro, insomma, di Euclide, l'inventore, tra le altre cose, del famoso teorema, Eratostene, colui che aveva calcolato le dimensioni della Terra, no? Quindi, insomma, personaggi di spicco. La biblioteca e la cultura alessandrina si espanderanno sempre di più nei secoli successivi, incamerando anche diverse grandi opere della letteratura greca, ma non solo. Tolomeo II infatti fece tradurre in greco diverse opere e conoscenze dei barbari stessi anche, cioè quelli che loro chiamavano barbari ovviamente, tra i quali peraltro i primi libri della Bibbia, insomma. Cose che piano piano potevano così venire conservate e potevano essere sempre di più concentrate proprio ad Alessandria. Tra tutte queste opere c'è una cosa divertente di Tolomeo III, che si fa dare in prestito da Atene dei libri di Sofocle, Eschilo ed Euripide, salvo poi ovviamente copiarli, ma restituire non gli originali ma proprio le copie. Insomma,
il burlone, Tolomeo III il burlone.
Esatto. Ovviamente un'altra struttura molto importante è il faro, no? Il faro di Alessandria, il celeberrimo faro, che insomma, per citare Plinio il Vecchio, è un'opera molto importante. Plinio ci dice: è celebrata ancora un'altra torre fatta dal re Tolomeo nell'isola di Faro, dove è il porto di Alessandria, la quale torre dicono che costò 800 talenti. Sopra di questa torre sta di continuo il fuoco acceso per mostrare di notte il viaggio alle navi, a ciò che vedano le secche e l'entrata del porto. Cioè, una delle meraviglie, insomma, più grandi del mondo, ovviamente. Ecco, sebbene questo contributo dal mondo greco fosse importantissimo, non dobbiamo dimenticarci il fatto che l'Egitto ha una storia secolare di molto precedente all'arrivo di Alessandro Magno, ed è inevitabile che tale bagaglio culturale ovviamente non scompare di punto in bianco, ma anzi finisce per combinarsi e contaminarsi con quello greco per dare il via a qualcosa di particolare, a qualcosa di unico, che è stato anche molto studiato. Il periodo tolemaico ha mantenuto infatti uno stile di governo faraonico, ma proprio nel senso letterale del termine, cioè dei faraoni, basato su un'elite di soldati, sacerdoti e burocrati, che era tipico della storia egiziana, ma ha riacquistato molto più vigore dal contatto con la cultura greca, come se fosse stato un input importante che ha dato una nuova forza a una cultura che sì era millenaria, ma che forse cominciava ad essere un po' stagnante. Probabilmente gli diede anche un aumento di popolazione, diede il via alla costruzione di nuove città, ma cosa importante, questo contatto prolungato ha via via fatto diventare sempre più provinciale e minoritaria la cultura egizia, mentre fece diventare sempre più importante la cultura greca, perché era la lingua dell'amministrazione tolemaica e quindi, insomma, era importante per chi voleva essere addentro ai meccanismi della politica. Cosa che venne fatta anche con un certo sforzo, perché insomma, immaginiamoci, bisognava tradurre tantissima della documentazione amministrativa dall'egiziano al greco, che comunque non era una cosa semplice. Poi è anche vero che i Tolomei cercarono di sfruttare proprio le istituzioni millenarie, quindi da una parte è vero che ci fu questo grosso impegno nell'imporre la cultura greca, ma dall'altra si cercava anche di sfruttare quella che era una regalità tipica dell'Egitto, insomma, degli anni precedenti, cosa che derivava dallo stesso Alessandro, che insomma fu riconosciuto come successore legittimo dei faraoni presso l'oracolo di Amon, che gli rivelò di essere il figlio di Zeus Amon. Amon, per capirci, era una divinità molto importante nel panteone egizio e che venne poi appunto assimilato a Zeus. E questo perché i simboli erano importanti, questo l'abbiamo visto tante volte, e i greci avevano capito che sì, puoi cambiare il re, ma questo re che cambi e che metti deve assolutamente avere dei legami forti con la storia e con le tradizioni del posto se vuoi che venga accettato. Questo purtroppo è stato visto, come sempre più di frequente accade, diciamo anche un po' a torto secondo me, ad oggi, attraverso gli occhi di noi contemporanei, come una specie di esperienza coloniale greca nei confronti dell'Egitto. Allora, al di là dei commentatori della domenica, dei social, C'è un'ampia storiografia in realtà sul tema che è molto interessante leggere, ci sono diverse idee di molti storici, nei quali ovviamente non entro nel merito, primo perché non ne ho le competenze ovviamente per giudicare il loro lavoro, ma soprattutto perché ovviamente sarebbe anche una cosa molto lunga. Diciamo che comunque possiamo distinguere due diversi filoni di studio. Da una parte ci sono le idee di John Kay Davis, che è uno storico britannico, che descrive questa esperienza proprio con questi termini: predatoria, sfruttatrice, monopolista, razzista e colonialista. Dall'altra parte invece abbiamo quelle di Joseph Gilbert Manning, anche lui uno storico all'Università di Yale, che invece è più critico nei confronti di questa visione e ci dice che sicuramente gli aggettivi predatorio, sfruttatrice e monopolista si applicano, ma anche perché si applicano a praticamente qualsiasi stato premoderno della storia. E sottolinea, insomma, che la parola razzista probabilmente è poco adatta e sarebbe forse meglio parlare di un pregiudizio culturale, asserendo che, insomma, questo tipo di visione del fenomeno è favorita probabilmente da un approccio che noi abbiamo, noi occidentali ovviamente, che è un po' ellenocentrico della storia. Anche se è indubbio che comunque i greci in Egitto favorirono l'adozione della cultura greca proprio anche attraverso l'introduzione di numerosi incentivi. Oggi lo chiameremo bonus ellenizzazione, no? In tema. Non sappiamo se viene fatto proprio attraverso un bonus monetario, ma insomma è possibile. È complicato, non mi voglio addentrare oltre, ma insomma se siete interessati vi rimando alla fine della puntata per approfondire. Per chiudere con un po' di cronologia, l'Egitto tolemaico attraversa tre fasi principali della sua storia. La prima dal 332 al 222 a.C., in cui il regno prospera, ci sono diversi scontri per mantenere l'indipendenza e consolidare la legittimità del regno, una fase in cui saranno fatte numerose annessioni nell'Egeo, come per esempio Cipro o anche tutte le varie, alcune delle varie guerre per il controllo della Siria. L'età dell'oro, diciamo, dell'Egitto tolemaico lo possiamo proprio collocare tra il 282 e il 222, sotto Tolomeo II e Tolomeo III, con una fortissima espansione, in particolare proprio nella terza guerra siriaca, al termine della quale, insomma, arriva il massimo punto di espansione dell'Egitto tolemaico, che controlla una grossa fetta anche nel nord della Siria. Poi c'è una seconda fase che possiamo inquadrare tra il 221 e il 168, in cui compaiono due personaggi fondamentali da queste parti, che sono Filippo V di Macedonia e Antioco III, che insomma hanno in realtà molto successo ed espandono la loro area di influenza proprio ai danni di quella tolemaica. A peggiorare il tutto sull'Egitto ci sono anche diversi problemi dinastici che insomma fanno perdere alcuni possedimenti, in particolare in Siria, Tracia e Anatolia. Tra parentesi, è interessante perché in questo periodo si ebbe la prima reggente donna dell'Egitto, Cleopatra I, che governò dal 180 al 176. Negli anni seguenti l'Egitto rischia di scomparire perché viene invaso da Antioco IV, che acquista il controllo su tutto il regno, eccezione fatta in realtà per Alessandria, ma poi chi arriva a togliere le castagne dal fuoco dall'Egitto? Arriva proprio Roma, ovviamente, che ordina ad Antioco di lasciare quelle terre. Antioco, come si dice dalle nostre parti, abbozza, abbassa la testa, se ne va.
Vai
e
via.
Di fatto, esatto, e di fatto ufficializza, insomma, il potere imperiale di Roma su queste zone, che sarà centrale nella terza fase, quella che va dal 160, diciamo, alla fine di fatto dell'Egitto tolemaico, cioè diventa un terreno, l'Egitto stesso, di scontro politico per Roma. L'abbiamo detto più volte quest'estate di quanto l'Egitto fosse considerato il granaio di Roma e il bersaglio e la meta di numerosi personaggi politici romani che in queste terre perseguivano il loro interesse e che approfittavano delle varie ricchezze, insomma, di questa zona. È la storia, tra gli altri, di Pompeo, di Antonio, di Cesare, ovviamente, che insomma, abbiamo già visto e che ovviamente adesso non ripercorriamo qui tutta la storia, ma che magari, insomma, un giorno quando approfondiremo ancora e ci torneremo, parleremo di nuovo anche di questo.
Una storia dell'Egitto.
Beh, sarebbe
sì,
interessante.
Impazziamo totalmente per andare.
Sì, ma
per andare
un mese
7.000 anni fa.
Un mese non basta, perché insomma l'Egitto è lunga.
Beh, c'è sempre comunque l'estate del 2022 magari.
Comunque, diciamo che la figlia di Marco Antonio e Cleopatra, che si chiama Cleopatra Selene II, che forse non l'abbiamo citata quando abbiamo parlato di questi periodi quest'estate, venne fatta sposare da Augusto al re di Mauritania, che si chiamava Giuba II, in uno dei vari magheggi, no, politico-dinastici che faceva Ottaviano.
Mai.
I due ebbero un figlio, cioè Tolomeo di Mauritania, che fu l'ultimo discendente di Alessandro e che venne brutalmente ucciso, una fine abbastanza ingloriosa, da Caligola. E Cassiodione ci dice perché pensava che fosse troppo ricco.
Una persona misurata e a modo, Caligola, come sempre.
Forse non era proprio questo il motivo in realtà, perché gli storici ci hanno detto che probabilmente questo Tolomeo poteva essere implicato in un qualche complotto, poi vero o presunto, questo non lo sappiamo ovviamente, proprio nei confronti di Caligola, e quindi insomma alla fine viene fatto fuori. 363 anni dopo la morte di Alessandro Magno, muore così l'ultimo della dinastia tolemaica. Ovviamente poi la storia dell'Egitto prosegue ancora molto a lungo, ma insomma ne parliamo un'altra volta, perché altrimenti rischiamo di essere fin troppo prolissi.
E di andare oltre a quello di cui stiamo parlando.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, diciamo che un paio di coordinate ci fa piacere comunque darvele per andare a vedere un paio di approfondimenti interessanti, sia su appunto Alessandro stesso, l'eredità culturale, ma proprio anche in generale tutta la situazione dell'Egitto. Cominciamo con due must, che sono ovviamente Arriano e Cassiodione, che ci raccontano diversi degli episodi che abbiamo citato in alcuni dei loro libri, sono molto interessanti. È chiaro che se volete comprare o comunque avere accesso a questo tipo di fonti è un po' un investimento, perché si va molto al di là di quello che abbiamo parlato noi oggi, si parla di tantissimi periodi diversi, ma insomma è bello ed è interessante secondo me leggere sempre le parole di chi in qualche modo era molto più vicino ai fatti, no? O che comunque si approvvigionava proprio a delle fonti antiche.
E comunque sono scrittori che probabilmente torneranno se continuerete ad ascoltarci, soprattutto il buon Cassio, no? Che ha scritto una cosa un po' più larga.
Assolutamente.
Sicuramente per le descrizioni che vi abbiamo letto e comunque in generale per parlare di opere di costruzione o comunque opere dell'uomo in generale, Plinio il Vecchio è una buona fonte, una buona lettura. Entrambe le citazioni che abbiamo fatto, sia quella iniziale che quella che poi hai fatto tu del faro d'Alessandria, sono le sue, e quindi mi premeva, no, segnalarlo tra le fonti.
Assolutamente, certo. Poi ci sono due libri che vi voglio lasciare sul tema dell'Egitto, che è un tema molto vasto, molto bello. Devo ammettere che mi ci sono anche un po' perso, diciamo, mentre preparavo questa puntata, perso in senso buono ovviamente, perché mi sono messo molto a leggere, perché c'è veramente tanto materiale. Due testi in particolare secondo me sono molto completi per chi vuole affrontare questo tema. Allora, uno è, sono purtroppo due testi in inglese, non li ho trovati tradotti in italiano, The Last Pharaohs, cioè di Gli Ultimi Faraoni, appunto, di Joseph Gilbert Manning, del 2010, dalla Princeton University Press. Allora, è un libro molto tecnico, va molto nel dettaglio su tanti aspetti, io stesso ho avuto molta difficoltà in alcuni passaggi a seguirlo, ci ho messo un po', ma parla di tante cose dello Stato greco d'Egitto, la sua regalità, il suo funzionamento, l'apparato statale, molto molto bello. Insomma, se siete dei super appassionati dei greci e degli egiziani, questo libro è proprio quello che fa per voi, anche se ovviamente può risultare un po' ostico da leggere, a meno che ovviamente non siate storici e quindi abbiate molta più facilità di me nel maneggiare questo tipo di testi. Poi c'è un altro testo, sempre sull'Egitto, che si chiama A History of the Ptolemaic Empire, cioè la storia dell'impero tolemaico, di Gunther Holby. Un altro libro tecnico che si concentra molto anche sull'ideologia di regalità dell'antico Egitto e del suo rapporto della cultura greca. Quindi tutte le cose che vi ho detto del fatto che insomma la cultura greca doveva trovare in qualche modo una conferma nell'antica regalità egiziana, qui vengono approfondite molto di più, se ne viene parlato molto di più nel dettaglio. E insomma, se vi interessa il tema, sono molto molto belli. Sono due mattoni, per dirla in termini molto molto semplici, diciamo, quindi Riccardo, è chiaro che dovete essere preparati. E vabbè, insomma, ma è normale, perché altrimenti una persona poi si aspetta un saggio super scorrevole da me e poi ovviamente rimane delusa. Però insomma, se vi interessa molto, andateci, perché ci sono tante 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 informazioni. Bene, direi che insomma come fonti ci siamo, e ci siamo anche con la puntata su... Aspetta. Direi che come fonti ci siamo, e ci siamo anche con la serie su Alessandro, che oggi insomma lasciamo, ci ha accompagnato per tutto il mese di dicembre, ci ha accompagnato nell'ultima.
È anche il season final.
Eh sì, esatto, è l'ultima serie della nostra prima stagione, quindi insomma mi viene da dire che dobbiamo anche celebrarla adeguatamente. Noi speriamo di essere stati insomma all'altezza di questo finale di stagione, speriamo in qualche modo di avervi interessato. Il tema di Alessandro è sicuramente un tema super affascinante. Ovviamente finisce la prima stagione, ma comincia subito la seconda, no Costantino?
Assolutamente sì, da lunedì 11 gennaio mi insegni, Riccardo.
Sì, esatto, ci prendiamo un lunedì di pausa, ci prendiamo il 4 gennaio di vacanza, quindi non ci troverete lunedì 4 gennaio, non spaventatevi se non ci trovate, ma vi terremo compagnia il 1 di gennaio, venerdì, con una live in cui presenteremo ufficialmente tutte le varie novità che ci sono e che ci saranno dalla prossima stagione. Saremo in live su Instagram, vi faremo vedere un po' di piccole cose, vi annunceremo anche quale sarà la prima serie della nuova stagione, che andrà appunto in onda dall'11, quindi insomma tante belle novità. Vi diamo appuntamento il primo su Instagram in particolare, anche se andremo in onda via audio anche su Spreaker se ci vorrete insomma seguire. Quindi vi diamo appuntamento al primo per tutte le nuove novità. Io vi ricordo insomma di continuare a seguirci anche su tutti i nostri canali, di seguirci su Spotify, di seguirci su Apple Podcast, di lasciarci una recensione, insomma sono tutte cose che piano piano ci aiutano e contribuiscono a mandare avanti insomma questa avventura che devo dire siamo molto contenti di portare anche nel 2021.
Ci sta dando grosse soddisfazioni e quindi in un anno in cui no, non è stato proprio facile per tutti, esatto. Insomma ci ha aiutato molto.
Esatto, devo dire che anche la necessità, no, di pubblicare con regolarità un podcast, insomma, di ricevere i vostri commenti, i vostri consigli, anche i vostri complimenti, che insomma ci fanno sempre piacere, mi ha aiutato molto, no, durante quest'anno, perché insomma sono stati momenti anche difficili, stare sempre rinchiusi dentro casa, avere in qualche modo un appiglio regolare sicuramente è stato un qualcosa che mi ha aiutato.
Ho dovuto imparare a utilizzare Google Calendar. Questo penso dice tutto, no? Di quello che è successo in quest'anno grazie al Barstoria e grazie,
esatto,
a tutti voi ovviamente.
Esatto. No, e ovviamente insomma di questo mi sento di ringraziarvi. Va bene, vi diamo quindi appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.